Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi. Ecco, questa è una fotografia di Federico Tozzi che adesso, come vedremo, è molto giovane, è morto a 37 anni di una polmonite improvvisa. Era nato a Siena nel 1883, presto era andato in conflitto col padre, uomo autoritario e violento, però aveva appunto come mediatrice la madre, che però poi è morta quando lui aveva solamente 12 anni, come vedremo, e quindi questo contrasto col padre si è acuito ancora di più. Ha compiuto studi irregolari, poi nel 1900 si è iscritto al Partito Socialista Italiano, ma dopo è seguita una conversione religiosa e la collaborazione con il giornale reazionario La Torre. Nel 1914 la svolta della sua vita. Sceglie di dedicarsi alla narrativa. Lascia il podere di Castagneto e va a vivere a Roma, dove, come abbiamo spiegato, muore nel 1920 per una violenta polmonite a soli 37 anni. Nel frattempo a Roma comunque aveva avuto tempo per conoscere artisti, pittori, scrittori e durante la Prima Guerra Mondiale era, diciamo, aiutava la Croce Rossa. Le opere di Federico Tozzi sono state pubblicate tardi, Federico con la C, sono state pubblicate tardi, a volte postume. Ecco, ricordiamo fra le varie opere di Tozzi, Bestie, che è una raccolta di brevi prose non narrative, accomunate dalla presenza di un animale. Poi il nostro romanzo di cui parleremo oggi, cioè Con gli occhi chiusi, pubblicato nel 1919, pur essendo finito nel 1915, quindi un anno prima della morte. Tre croci e il podere, più o meno l'anno in cui è morto o l'anno seguente, Gli egoisti e ricordi di un impiegato pubblicati postumi. I ricordi di un impiegato sono una sorta di narrazione autobiografica di quando lui appunto faceva questo lavoro e quindi sono stati un testo un po' tormentato perché lui l'ha visto e rivisto più e più volte e non ha fatto in tempo, come abbiamo detto, a vederlo lui pubblicato. Spesso gran parte dei testi di Tozzi sono stati pubblicati o raccolti dal figlio di Tozzi. Il percorso di Tozzi va da un frammentismo enigmatico come quello di Bestie alla riscoperta del romanzo, una riscoperta però completamente originale, nuova, innovativa, novecentesca. In esso si sperimenta una scrittura deformante, espressionistica, non piacevole, non agevole, soprattutto non scontata e che non segue quelli che sono i gusti del pubblico, no? Che a partire da spunti autobiografici mette in luce i temi dell'inettitudine, dell'inconscio, con le sue forze oscure, della frantumazione dell'esperienza. E difatti, a questo proposito, dobbiamo dire che Federico Tozzi si pone a un livello altissimo in quella fascia, possiamo dire, di grandi narratori, di grandi scrittori, che sono stati così sintetizzati da Carlo Salinari, quelli che avevano la coscienza, la consapevolezza. E infatti in quel saggio famoso Salinari contrappone i miti del decadentismo italiano, quali sono appunto quelli del fanciullino di Pascoli, oppure dell'esteta di D'Annunzio, oppure il santo di Fogazzaro, con la coscienza del decadentismo italiano rappresentata dai capolavori dei tre grandi, Svevo, Pirandello e appunto Tozzi. Per non parlare di Giacomo De Benedetti, che ha fatto conoscere al pubblico, ha apprezzato tantissimo l'opera di Federico Tozzi e ci ha aiutato a capire anche il titolo un po' enigmatico di questo romanzo, Con gli occhi chiusi, che non è qualcosa di banale, di chi non ci vede bene, ma è proprio un simbolo molto importante di quello che è l'incapacità di affrontare la realtà, di aprire gli occhi di fronte alla realtà tipica dell'uomo moderno, contemporaneo, e quindi fortemente autobiografica anche, perché comunque l'esperienza, l'esistenza di Federico Tozzi è stata un'esistenza piuttosto tormentata. Ecco, dicevamo che questo libro è stato scritto nel corso di parecchi anni, forse a partire addirittura dal 1911, non oltre comunque il 1915, eppure fu pubblicato solamente nel 1919, però fu pubblicato da Treves, che era un editore importante dell'epoca. Ecco che il testo ebbe anche una recensione incoraggiante da parte di Pirandello, e poi, come abbiamo già spiegato, elogiato da De Benedetti, ma anche da Borgese. Purtroppo, però, malgrado questo favore della critica, il libro non ebbe un grande successo di pubblico. Con gli occhi chiusi è il più autobiografico dei suoi romanzi, anche se un altro romanzo, che noi abbiamo già letto, e sul quale faremo un contributo, Il Podere, del 1921, cioè pubblicato dopo la sua morte, anche questo ha degli aspetti autobiografici e richiama un po' anche i primi capitoli di Con gli occhi chiusi, che sono ambientati per lo più anche questi in un podere, mentre il romanzo Le Tre Croci è diverso, è tragico, quasi inquietante, da tutti considerato il capolavoro di Tozzi, almeno accanto a Con gli occhi chiusi. Quali sono i personaggi principali di Con gli occhi chiusi? E quali sono le corrispondenze biografiche? Ogni personaggio corrisponde ad una persona ben precisa che ha avuto a che fare con Federico Tozzi. Pietro Rosi, anzitutto, è il personaggio più autobiografico di tutti, nel senso che è la trasposizione sulla carta dell'autore stesso, dello scrittore stesso, di Federico Tozzi. Federico Tozzi figlio perché anche suo padre si chiamava così. E che ha dei tratti in comune, l'abbiamo già anticipato, con il protagonista del Podere, che è Remigio Selmi. Il padre di Pietro Rosi è Domenico Rosi, il padrone della trattoria Il Pesce Azzurro. Ebbene, questo padre di Pietro ha tratti molto 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 simili al padre di Federico. Il padre di Federico veniva chiamato a Siena Ghigo del Sasso. In realtà Ghigo però è diminutivo di Federico. E infatti, come abbiamo spiegato, anche il padre di Federico Tozzi si chiamava Federico Tozzi padre, chiamiamolo così. Probabilmente ha dato al figlio il suo stesso nome perché aveva il desiderio che suo figlio seguisse le sue orme, esattamente come anche Domenico Rosi vuole che il figlio segua le sue orme, cioè che diventassero questi figli padroni della trattoria e dei poderi conquistati dopo un'ascesa sociale piuttosto considerevole, diciamo. Ecco, dicevamo che Ghigo del Sasso veniva chiamato così perché era il padrone a sua volta di una locanda che si chiamava Il Sasso all'Arco dei Rossi a Siena. Morì, il padre di Federico Tozzi nel 1908. Scusate se intrecciamo le storie, magari creiamo anche delle confusioni, però è una cosa voluta, desiderata dall'autore stesso, che ha voluto mettere sulla carta essenzialmente la sua esperienza. Anna, la madre di Pietro Rosi, soffre di convulsione per i molti parti ed è tradita dal marito in casa, esattamente come la madre di Federico, Annunziata, morta quando lui, come abbiamo detto prima, aveva appena 12 anni. Si tratta di donne del popolo, si dice appunto che Annunziata fosse figlia dell'ospedale, quindi una trovatella, possiamo dire. Molto bella, però, diventa la moglie appunto del padre di Federico Tozzi e poi muore giovane, come abbiamo spiegato prima. E più o meno il ruolo che svolge Anna, la madre di Pietro Rosi, è lo stesso ruolo che aveva svolto effettivamente la madre di Federico nella vita di Federico, una sorta di mediatrice che aveva cercato di attutire gli screzi, le incomprensioni tra padre e figlio, fino a quando ha potuto, fino a quando è rimasta viva, appunto. Ghisola, l'altra importante protagonista, accanto a Pietro, e a Domenico, senz'altro, del romanzo Con gli occhi chiusi. Ghisola è figlia di Rebecca, che è la cameriera di Anna, la cameriera della padrona. Ed è nipote di Giacco e di Masa, che sono il padre e la madre di Anna, che sono assalariati nel podere di Poggio Ameli, subito fuori da Porta Camollia a Siena. Quindi, in buona sostanza, la gran parte del tempo Ghisola la passa a podere e quindi presso i nonni, appunto, presso Giacco e Masa. Ebbene, questo personaggio, di questa ragazza, che poi cresce e diventa una bella giovane, è un personaggio, la trasposizione sulla carta di un personaggio, di una ragazza, di una donna che Federico Tozzi ha amato, che si chiamava Isola, un nome piuttosto comune in Toscana. Giovane contadina amata da Federico, anche se alcuni studiosi hanno intravisto in alcuni tratti, insomma, di Ghisola anche aspetti di altre donne della vita di Federico Tozzi, compresa la stessa moglie, Emma, donna conosciuta tramite un'inserzione sul giornale, che diventa moglie di Federico Tozzi 2 settimane dopo la morte del padre, perché il padre, abbiamo detto Ghigo del Sasso, osteggiava violentemente il matrimonio, quindi quando morì il padre, subito Federico la sposò, ma questo matrimonio non fu comunque del tutto felice. Poi, attorno a questi che sono i personaggi principali, ruotano altri personaggi, come per esempio gli avventori dell'osteria del padre, oppure i contadini del podere, oppure giovani ragazzi coetanei di Pietro, come Antonio ed Agostino, rivali di Federico in amore, nel senso che anche a loro piaceva questa ragazza, Ghisola, che però poi dopo non corrisponde, insomma, alle avance di questi altri ragazzi, tantomeno di Pietro, perché Pietro, fra tutti questi, probabilmente è il più inetto, è il più remissivo, è il più introverso. Ecco, vorrei adesso però dedicare una slide, quindi una parte di questo contributo, alla riflessione sulla lingua usata da Federico Tozzi, perché in questa lingua sono presenti espressioni tipiche toscane, oppure proprio sinceramente dialettali, soprattutto del senese, insomma. Ad esempio, a un certo punto Masa, che è la nonna di Ghisola, vede che lei non si vuole svegliare e allora cerca di scuoterla e le chiede: vuoi fare i gestri? Cioè, vuoi fare qualcosa fra gesti ed estri? Cioè, vuoi fare la smorfiosa? Vuoi fare le smancerie? Insomma, cerca di scuoterla appena può Masa, ma lei, cioè Ghisola, risponde con uno sgorgoglio. Altro toscanismo, dialettismo, che corrisponde in italiano più o meno a un borbottio. Oppure altre espressioni come tingebbi, che vuol dire ti abbuffi, doventare il verbo, invece del verbo diventare in tutta quanta la coniugazione, doventi, eccetera. Oppure compicciare invece di combinare, concludere. Cioè, quando a un certo punto del romanzo si dice che non riesce a compicciare, a combinare, a concludere nulla. Castrino è una variante toscana del ruolo di castratore. Si trattava di uno che andava in giro per le campagne a castrare gli animali. Lo scopo è quello di rendere gli animali più grassi. E Domenico Rosi, cioè il papà di Pietro, vuole far castrare tutti quanti i suoi animali così diventano più grassi e vuole pagare anche poco il castrino, cioè il castratore. A un certo punto, appunto, c'è questa scena, no, di questo castratore di galline e di vitelli che però si focalizza quando il castratore va a castrare un gatto. E lì c'è proprio la descrizione anche cruda, se vogliamo, violenta di questo atto della castrazione. Pietro osserva allibito la scena, mentre suo padre Domenico è inorgoglito, divertito da questa scena così violenta. Si tratta evidentemente di una scena simbolica, perché Pietro, abbiamo già detto, è quello che non vede la realtà, che non è capace di affrontarla, quindi la realtà. Ed è anche castrato, nel senso che suo padre aveva già previsto per lui un avvenire di oste, di trattore, così lo chiamano lì, il proprietario della trattoria, così veniva chiamato Domenico, mentre invece Pietro è tutt'altro rispetto a quelli che erano i progetti del padre. E quindi quelli che erano invece i suoi progetti, i progetti di Pietro, ad esempio, quelli di studiare. Questi vengono tutti quanti compressi, impediti dal padre, che quindi in un certo senso castra materialmente i suoi animali e, diciamo, psicologicamente suo figlio. Gli animali castrati in toscano vengono chiamati accapponati, oppure il letame viene chiamato concio, giusto per darvi qualche esempio di questa lingua toscana. Ecco, stavamo dicendo della lunga stesura di questo romanzo, che termina intorno all'anno 1915, evidenti le influenze di Kafka e di Pirandello. Abbiamo detto che Tozzi si dichiara cattolico, anche fa il giornalista, abbiamo detto, su una rivista cattolica, ma il suo cattolicesimo non ha niente di confessionale. Il Dio di Tozzi è un padre terribile, che un po' fa venire in mente la figura del padre biografico. Abbiamo parlato prima di Kafka, no? Ci viene in mente la lettera al padre di Kafka. Come il padre incombe minaccioso il Dio di Tozzi. I preti e la Chiesa sono irrimediabilmente antipatici, anche in questo romanzo. La vita resta quindi un mistero, sostanzialmente, profondamente, incomprensibile. Anche se la materia narrativa è la stessa dei romanzi veristi, cioè il mondo contadino, il podere, siamo in realtà agli antipodi del naturalismo. Il naturalismo è, per quanto possibile, il più possibile oggettivo e impersonale. Al contrario, invece, la visione di Tozzi è soggettiva, deformante, onirica. Tozzi, pur tuttavia, resta lontano dall'analisi freudiana, che possiamo intravedere in alcuni romanzi di svevo, anche se in forma spesso critica. L'analisi freudiana tende a interpretare i fatti psichici. Tozzi invece accosta i fatti psichici in modo paratattico alla narrazione principale, cioè vuol dire ce li mette lì uno dopo l'altro, senza trovare dei nessi, delle connessioni fra un pensiero e un altro, semplicemente registrando gli stati d'animo dei personaggi. Lascia quindi al lettore l'interpretazione. Ecco l'inizio della trama di Con gli occhi chiusi. Pietro Rosi è il figlio unico di un uomo, Domenico, esuberante, aggressivo, il padre padrone, proprietario di una trattoria a Siena e di un podere, abbiamo detto, appena fuori città. Sin dall'infanzia egli prova un sentimento contrastante di odio e di amore per Ghisola. Spesso si fanno dei dispetti, infatti, questi due giovani ragazzi, però si cercano sempre. Ghisola è figlia e nipote di contadini che lavorano al podere, nipote di Giacco e di Masa e figlia di Rebecca, che abbiamo detto che è la cameriera della padrona, insomma, di Anna. Ma per la sua insicurezza, per l'insicurezza di Pietro, ecco sì. Lui non arriva mai ad instaurare una relazione duratura con la ragazza. Del resto, anche Domenico contribuisce a sminuirlo davanti a lei. Pietro, infatti, non risponde minimamente ai suoi progetti, preferisce studiare, sia pure con risultati disastrosi. E questo ci fa venire in mente un po' anche la biografia di Federico Tozzi, perché, come abbiamo detto, anche i suoi studi furono tormentati. Pietro si mostra debole e inetto, mentre Anna, la madre, cerca debolmente di difenderlo, ma non ci riesce. Dopo la morte di lei, Pietro, a 16 anni, si sforza di affermare la propria identità. Proprio per questo si iscrive al Partito Socialista Italiano. Ecco, come abbiamo detto, Ci sono delle corrispondenze biografiche, anche se non perfette, perché hanno detto che la morte della madre avviene quando Federico Tozzi ha 12 anni, invece il protagonista del romanzo di Con gli occhi chiusi la perde a 16 anni. E poi, insomma, più o meno gli anni sono quelli comunque, perché abbiamo detto che effettivamente Federico Tozzi si è iscritto al Partito Socialista Italiano a 17 anni. Ecco, adesso l'ultima slide, ma prima di arrivare all'ultima slide, devo dire che nell'ultima slide vi spiegherò come termina il romanzo. Per cui se avete visto questo video o avete ascoltato l'audio per avere degli spunti per scegliere un libro da leggere, potete anche fermarvi qua. Se invece volete, potete finire di vedere il video o ascoltare l'audio con l'ultima slide. Ebbene, c'è una specie di ellissi, cioè da quando lui ha questi 14 anni circa, no? E quindi passa tutto questo tempo al podere, dove c'è appunto Ghisola, la contadina, poi passano parecchi anni in cui Pietro non vede Ghisola quasi per niente. E Ghisola, ovviamente, adesso lui ha 19 anni, più o meno sono coetanei i due. Ghisola ha fatto parecchie esperienze. È diventata grande, bella, molto più bella di quando era una ragazzina. Molto furba anche. Per esempio, approfitta della protezione di alcuni uomini per andare a vivere presso di loro. Ecco, qui nell'ultima parte, possiamo dire, del romanzo, lo sfondo ambientale cambia radicalmente. I due infatti si incontrano innanzitutto a Firenze, dove Pietro è andato per studiare. Prima ha visto in una fotografia come è cresciuta Ghisola, poi la vede di persona, si innamora pazzamente, in un modo molto sentimentale e romantico di lei, anche se lei, insomma, probabilmente non merita tutto questo romanticismo. L'amore di Pietro per Ghisola resta astratto e idealizzato. Lui non si rende nemmeno conto che la ragazza ha degli amanti. E riveste di altezze poetiche una donna in realtà molto carnale, un po' come accade all'Angiolina Zarri di Senilità di Italo Svevo. Nel frattempo, Ghisola cerca di sfruttare la situazione, tra l'altro anche un piccolo sogno nel cassetto, cioè quello di diventare la moglie del figlio del padrone, in modo da ribaltare la situazione sociale che l'aveva vista, appunto, come avevo detto, in un primo tempo subordinata rispetto a Pietro. Dopo aver scoperto di essere incinta, ovviamente non di Pietro, perché abbiamo detto che aveva avuto e continuava ad avere rapporti con molti uomini, Ghisola ottiene da Pietro la promessa di matrimonio. Tra l'altro, proprio uno di quegli uomini che la corteggiavano, che la mantenevano, eccetera, aveva probabilmente questo progetto, no? Di scaricare Ghisola a Pietro, e viene in mente, insomma, questa idea, cioè di dare a Pietro la colpa di questo concepimento. Infatti, lei, cioè Ghisola, cerca di indurlo a un rapporto sessuale per potergli attribuire la paternità del bambino, ma Pietro rifiuta in nome della castità prima delle nozze e dice: potremmo unirci dopo il matrimonio. A questo punto c'è l'epilogo del romanzo. Lui arriva un po' come lo stesso Emilio Brentani in Senilità di Italo Svevo. Lui arriva a capire come stanno realmente le cose quando vede Ghisola in un bordello, situazioni abbastanza simili, non perfettamente simili anche in quell'altro romanzo di Italo Svevo. Cioè, qualcuno gli mette la pulce nell'orecchio e lo induce a fare una specie di indagine. E lui effettivamente va in questo bordello e scopre che lei, Ghisola, è una delle donne di questo bordello. Lei è finita lì per la miseria perché, insomma, comunque fatica a procurarsi da vivere. E ormai prossima al parto. E quindi diciamo che la pancia è pronunciata, quindi si vede chiaramente che sta aspettando il bambino, un bambino. Lui è profondamente deluso da questa scena, lei non è riuscita a nascondersi e quindi il romanzo termina bruscamente con queste due righe. Quando si riebbe dalla vertigine violenta che l'aveva abbattuto ai piedi di Ghisola, egli non l'amava più. Ecco qui condensata un'esperienza, che poi abbiamo già detto, un'esperienza, l'abbiamo detto ampiamente, un'esperienza autobiografica, che è forse la sintesi di quella che è stata, appunto, dicevamo, una delle esperienze più importanti della vita di Federico Tozzi, da mettersi alle spalle. Perché, appunto, così come era stata forte la passione, il sentimento romantico, ecco, di amore nei confronti di Ghisola, così il disincanto, la disillusione è forte, e da quel momento in poi lui non l'amava più. Quindi è una storia chiusa, è una storia finita per sempre. La vita di Federico, quando avrà anche lui le sue prime delusioni amorose, continuerà non in modo così comunque felice e compiuto come abbiamo sintetizzato. Sta di fatto che questo romanzo è sicuramente uno dei testi più importanti della narrativa del primo Novecento e quest'autore, come dimostreremo anche con gli altri contributi che daremo, sugli altri bellissimi romanzi di Federico Tozzi, Il Podere e le Tre Croci, è un autore da rivalutare, da considerare come uno degli autori più importanti per capire una svolta che c'è stata all'inizio del Novecento nella narrativa italiana, uno degli autori, infatti, potremmo dire in un certo senso, più europeo della nostra storia della letteratura del Novecento.
Altri video didattici su A tutta scuola.